Grazie per l'invito e grazie proprio per l'opportunità, come sempre, di confrontarci su queste tematiche. Io faccio parte del Centro di Women Studies dell'Università della Calabria e da tanti anni ormai ci occupiamo di studi sulla violenza di genere e in particolare di studi sulle dinamiche di genere, le relazioni di genere all'interno dei contesti mafiosi. E come diceva Alessandra Dino, che ringrazio per il coinvolgimento e la collaborazione, stiamo parlando di un fenomeno ancora più complesso. Parliamo di una tensione costante su quello che è l'incontro con le soggettività e quindi con l'aspetto dell'incontro, a partire da una ricerca che è assolutamente posizionata rispetto ai contesti, rispetto alle donne di cui abbiamo studiato le sentenze, ma di cui abbiamo raccolto anche le storie. E quello che tutto quello che ha detto adesso la professoressa Dino è stato messo al lavoro, diciamo, in questi anni proprio nella ricerca. E quello che abbiamo visto e che è stato un po' un lavoro continuo di analisi e di riflessione è che vi era a un certo punto anche la necessità conoscitiva di mettere al lavoro le categorie legate alla violenza di genere, le pratiche, gli approfondimenti con quella che era la specificità dei contesti mafiosi, perché ci siamo resi conto, proprio a partire dalle parole utilizzate, che il vocabolario fosse assolutamente simile nell'analisi e che le parole, i concetti fossero necessariamente riconducibili a quella che è appunto un concetto a cui la professoressa ha fatto riferimento, che è quello di potere. E allora ci siamo resi conto di come a mettere insieme l'analisi del potere mafioso letto con le chiavi legate non solo all'analisi di genere, ma anche agli aspetti specifici della violenza, a partire dalle definizioni della Convenzione di Istanbul, potesse aggiungere delle domande nuove di ricerca e riproporre nuovi problemi e quindi anche insieme provare a creare delle nuove dinamiche legate alle politiche sociali, agli interventi nella sfera della cultura, ma anche della politica e del contrasto alla violenza di genere. Quello che è stato fatto in questi anni e che abbiamo condotto insieme a Ludovica Jop, Alessia Tuselli e altre ricercatrici che, come me, insomma, abbiamo scelto di rimetterci in gioco in questo anche scambio di soggettività femminili in un contesto come nei contesti ad alto controllo mafioso, e nello specifico vi parlerò poi della ricerca che abbiamo condotto in Calabria e non solo, ma comunque all'interno di relazioni che hanno come frame il concetto proprio di 'ndrangheta, e ci siamo resi conto di come quella trasversalità della violenza fosse ancora più presente in tutte le storie delle donne che abbiamo incontrato. Quindi, come appena detto, l'efferatezza, la ricorrenza, la ripetitività, la necessità di annullare i corpi vengono vissuti ancor più e vengono subiti ancor più nei contesti di tipo mafioso. Nello specifico, vi dicevo, parlerò della ricerca condotta in Calabria. Non solo, ma che ha avuto comunque come soggettività coinvolte donne e uomini legate a contesti di fortissimo controllo territoriale da parte dell''ndrangheta, che è caratterizzata brevemente dall'essere un'organizzazione appunto criminale a carattere totalitario, che rafforza il potere attraverso un controllo capillare che è sui corpi e, come vedremo, è sui corpi e sui territori. Nell''ndrangheta questo elemento tra il territorio e il corpo è ancora più forte nell'analisi delle storie che abbiamo incontrato. Ancor più nell''ndrangheta si vivono delle specifiche forme, e lo vedremo dalle testimonianze che condividerò, di controllo proprio sui corpi femminili, e in un contesto che vede una dialettica costante tra gli elementi tradizionali ancora molto forti ed elementi legati alla modernità. Si faceva prima l'esempio della sentenza riguardante una ragazza di origine pakistana. Quello che abbiamo analizzato in questi anni è che quelle aspettative di ruolo legate appunto all'essere donna e all'essere uomo, quel tipo di socializzazione viene riconfermato anche in alcune sentenze nei contesti di 'ndrangheta. In questo senso, due parole su un concetto che accanto cammina di pari passo con quello di violenza, che è quello dell'onore. Si parlava prima del delitto d'onore che viene formalmente stabilito e poi soltanto pochi anni fa non più in vigore come legge nazionale, ma vediamo in realtà che nelle storie che abbiamo incontrato, ancora oggi l'onore, ancora oggi nel senso che parliamo di storie che hanno avuto luogo in Calabria e non solo, ma nei contesti di 'ndrangheta negli ultimi 30 anni, quindi parliamo di un asso o di un tempo ridotto e parliamo di una prossimità che non è soltanto geografica, ma parliamo di storie che avvengono anche che coinvolgono giovani donne e giovani uomini. Quindi non stiamo parlando di un fenomeno lontano, visto che stiamo parlando oggi soprattutto a studentesse e a studenti, è bene fare i conti col fatto che parliamo di storie che hanno avuto luogo e che stanno avendo luogo anche negli ultimi anni. Gli ultimi due femminicidi legati all''ndrangheta, comunque scomparsa di donne di 'ndrangheta, sono avvenuti soltanto 5 anni fa. Quindi parliamo veramente di un elemento temporale molto, molto recente. Ancora oggi la donna, le aspettative di ruolo, quindi le aspettative, cosa significa nei contesti di 'ndrangheta essere un uomo e cosa significa, cosa ci si aspetta dall'essere donna, sono ancora legati ad un elemento, ad un'immagine ovviamente stereotipata dell'essere donna e dell'essere uomo, ecco, quindi con un altissimo livello di aspettative. E in questo senso, come dicevamo, è importantissimo ragionare sui modelli di socializzazione. Noi che abbiamo in questi anni lavorato tanto sempre all'interno di queste ricerche, anche con le studentesse e gli studenti in Calabria, quasi in tutte le scuole della Calabria, ci siamo resi conto di come ancora adesso un modello maschile basato su un'idea di maschilità che, insomma, in altri contesti chiameremmo maschilità egemonica o maschilità tossiche, che comunque hanno un'enfasi su alcuni aspetti legati alla completa amputazione dei sentimenti, a una dimensione virile, quindi ad una relazione sessuale che decostruisce anche l'idea di un uomo che può provare delle emozioni e dei sentimenti, rispetto invece ad un'idea di donna che deve comunque portare avanti un sistema di valori e di culturali legati comunque alla sfera della riproduzione, dalla quale ci si aspetta la completa fedeltà e quindi l'assoluta adesione ad un concetto di onore che è legato strettamente al comportamento delle donne e soprattutto si poi traduce nel controllo dei corpi di queste donne. E quindi la capacità di sorvegliare, di controllare, di dominare il corpo delle donne. E un altro elemento che è importante nel momento in cui analizziamo il concetto di onore, mettendolo in dialogo con quello della violenza di genere nelle relazioni, è che molto spesso tali pratiche sono legate alla logica essere apparire, ovvero il controllo sui corpi, il controllo sui desideri, sulle passioni, soprattutto delle giovani donne e ancor più dei giovani uomini, è immerso in questa logica, in questa diciamo, dialettica tra l'essere e l'apparire, laddove l'apparire, quindi far vedere agli altri di essere una donna d'onore o di essere un uomo d'onore è più forte di tutto ciò che è il principio di autodeterminazione delle soggettività. E in un'intervista, una giovane donna mi risponde, mi ripropongo questo brano di intervista. Il ragazzo ha incontrato la nipote del suo amico per strada e l'ha invitata a prendere un caffè al bar. La sera l'amico ha fatto visita al ragazzo dicendogli: adesso che vi siete fatti vedere insieme al bar, adesso vi dovete per forza fidanzare, altrimenti ti ammazzano. Questi sono atti di un processo che è ancora in corso, ma vedete come ancora l'aspettativa di ruolo rispetto ad un comportamento che è quello di farsi vedere insieme al bar determina ancora oggi in alcuni contesti la necessità poi di sancire un rapporto e quindi di non essere considerata come una ragazza che non mantiene fede appunto all'onore. Questo è soltanto un esempio dei tanti che abbiamo potuto analizzare e studiare, ma quello che vorrei oggi condividere è appunto la trasversalità della violenza che si traduce in pratiche di relazioni violente in questi contesti. E ci siamo rese conto, rileggendo tutte le storie delle donne nei contesti di 'ndrangheta che hanno denunciato o che purtroppo sono state uccise, ci siamo rese conto di come tutta quella definizione di violenza di genere che ha introdotto la professoressa Dino, quindi prendendo diciamo, la Convenzione di Istanbul come riferimento, è una definizione che possiamo dare e trovare nelle relazioni reali nella vita quotidiana di queste donne. Scrive ad esempio Maria Stefanelli, una giovane poi testimone di giustizia, collaboratrice di giustizia: non avevo la possibilità di salvarmi dalle violenze, se non dicendo a mia madre che se voleva essere chiamata mamma doveva proteggerci da quell'orco. Io non ne avevo il coraggio e lei non ne aveva la forza. Testimonianze di questo tipo, quindi di relazioni di genere violente, di purtroppo anche necessità di trovare una via d'uscita, forse ancora adesso una faticosa, diciamo, diremmo via d'uscita, è un elemento che ritroviamo in tante storie. Il ruolo appunto dei componenti della famiglia che per paura, perché parliamo di contesti ad altissimo controllo dove le parole chiave sono paura e violenza e paura della morte, quindi parliamo di contesti in cui la cappa del potere si traduce in queste forme. Pertanto ritroviamo, diciamo, nelle storie di queste donne moltissime situazioni di volontà, di desiderio, in cui si vive il desiderio di voler liberarsi e di voler uscire, e quindi è necessario mettere a tema anche la questione delle opportunità e dei servizi in un territorio. Ancora, se rileggiamo ad esempio la storia di Giusy Pesce, anche lei adesso una donna collaboratrice di giustizia che ha vissuto e che vive in questo momento con un'altra identità, perché è stata appunto ripudiata dalla propria famiglia per aver scelto di collaborare con la giustizia. Clamoroso fu il caso di sua nonna, che appunto ha il suo stesso nome, Giuseppina Pesce, che si incatenò davanti al tribunale, perché prendendo le distanze appunto dalla nipote che aveva deciso di tradire la famiglia. Nella vita quotidiana di queste donne ritroviamo ancora storie di violenza. Giusy Pesce racconta: mi picchiava, parlando del compagno, perché mi ribellavo, perché dicevo le cose che pensavo, e lui, per farmi stare zitta, mi aggrediva. Ripeto, testimonianze di questo tipo ne troviamo purtroppo tantissime anche in altri contesti, negli atti di un processo che ancora si deve celebrare, quindi negli atti dell'inchiesta legata alla scomparsa di Barbara Corvi, che è una giovane donna scomparsa ad Amelia in Umbria. Ci ritroviamo davanti a storie di violenza fisica, anche purtroppo con assenza di denunce, ma di testimonianze di violenza fisica che ha avuto appunto carattere di ripetitività nel tempo e che appunto si inquadra sempre in quel rapporto di potere assolutamente asimmetrico nelle relazioni di prossimità, quindi parliamo di relazioni all'interno dei propri contesti familiari, con i compagni, ma non solo. Negli atti del processo legati all'uccisione sancita da questo processo di Maria Concetta Cacciolla, che anche lei testimone di giustizia, e si inquadra nelle storie conosciute come le donne che sono state suicidate con l'acido muriatico. Queste donne hanno bevuto l'acido muriatico, che sappiamo non essere una cosa possibile fisicamente, quindi sono state uccise ingerendo, appunto, facendo ingerire simbolicamente, perché le mafie si nutrono dell'immaginario, quindi se una donna parla, l'acido corrode assolutamente tutto ciò che è la voce, quindi tutti gli organi anche simbolicamente legati alla voce. Negli atti, appunto, della sentenza si legge: l'offesa irrimediabile dell'onore, perversa, in questa ottica perversa, chiedo scusa, deve essere lavata ed eliminata solo mettendo a tacere per sempre la fonte dell'offesa medesima, cancellandone ogni traccia. Quindi vedete come le dinamiche di violenza che appunto hanno diverse facce, dalla violenza, alla limitazione della libertà, al controllo totale sui corpi, fino appunto al femminicidio specifico che avviene nei contesti mafiosi, ritroviamo in queste storie appunto i fili conduttori dei concetti legati alla violenza di genere. Sempre Maria Concetta Cacciola racconta, lei stessa, anzi, scrive alla madre, quindi è una testimonianza diretta lasciata da questa donna, quando scrive: in fondo sono sola. Io non volevo il lusso, volevo la serenità, l'amore che si prova quando fai un sacrificio. A me la vita non ha dato nulla se non dolore. So che non ti vedrò, scrivo alla madre, mai più per questa mia scelta. Non ti vedrò mai perché questa sarà la volontà dell'onore, che alla famiglia, per questo voi tutti avete perso una figlia. Quindi vedete come la violenza si traduce in tutte quelle forme, per cui appunto è meglio, ad esempio, una vita, o come si legge sempre negli atti di processo di Maria Concetta Cacciola, ma anche in altre sentenze, è meglio una figlia morta che una figlia disonorata. E tutto ciò ha quindi, ripeto, a che fare con la costruzione del maschile e del femminile, e poca enfasi è stata messa in questi anni appunto sugli studi sulla maschilità all'interno delle mafie, ma questo è un elemento importante secondo noi e che deve essere messo a fuoco soprattutto porci come luogo di riflessione all'interno, come momento di riflessione in un percorso di formazione scolastico, perché appunto l'essere, diventare uomini d'onore, quell'idea che viene portata avanti proprio negli ultimi giorni, 4 giorni fa, è venuta una storia che emerge da un processo che si sta tenendo in corso in Calabria, mette in evidenza come l'enfasi su una certa idea di maschile, che è ancora oggi molto più enfatizzata sui social network, come ad esempio l'immagine degli uomini con un certo tipo di automobile, con una mercificazione dei corpi delle donne, quindi questa continua esposizione dei corpi di donne, questa continua enfasi su alcuni anche status symbol che sono costruiti intorno all'idea di virilità. Tutto questo ha a che fare appunto con una riproduzione di un'immagine maschile che si ripropone sempre in questa simmetria totale di potere, di riconoscimento assente tra le soggettività maschili e le soggettività femminili. Quello che, insomma, dopo l'analisi, possiamo dire, che abbiamo visto nell'individuare elementi trasversali della violenza in tutte le storie, vorrei soffermarmi su alcune, fare un focus su alcune di queste storie, raccontandovi, come il potere dell''ndrangheta si traduce in, potere totale e totalizzante sui corpi delle donne. Una di queste storie è la storia di Roberta Lanzino, è una storia che ha una conclusione processuale, ovviamente, che non ha purtroppo degli imputati e delle condanne, ma stiamo parlando di una storia di una ragazza che stava percorrendo, siamo nel 1989 in un paese della provincia di Cosenza, stava attraversando un terreno di proprietà di alcune persone per raggiungere una località di mare. Roberta era sola e muore di stupro perché, con quello che emerge dalle indagini, perché quel terreno era di proprietà di alcuni uomini e con molta probabilità chi ha pensato di possedere quelle terre ha anche pensato di possedere il corpo di Roberta. È una storia che ha avuto una importante poi ricaduta sul territorio, perché da lì sono nati i primi percorsi contro la violenza sulle donne, ma è una storia che ci permette appunto di ancor più mettere a fuoco come la signoria territoriale, il potere sui corpi, sia assolutamente legato anche alla dimensione dei corpi e quella del territorio. Altre storie che hanno avuto luogo in Calabria negli ultimi anni sono due storie di stupro di gruppo. Sono storie che hanno come protagonista delle giovanissime donne. Parliamo di storie che iniziano quando queste ragazze hanno 13 anni. 12 in un caso, 13 in un altro. Una storia è nota perché diciamo, ci sono state anche delle produzioni su questo, giornalistiche e dei libri. La storia di Anna Maria Scarfò, che ha avuto luogo in un paesino della piana di Gioia Tauro, è un'altra vicenda la cui giovane donna rimane oggi sotto protezione, quindi il cui nome non è mai stato reso pubblico. Sono due storie di stupri di gruppo che sono accomunate da tre elementi. Queste giovani donne si innamorano di uomini, di ragazzi, di giovani ragazzi appartenenti o comunque vicini ai poteri locali, ai gruppi locali di 'ndrangheta. Quindi parliamo di contesti ad altissimo controllo 'ndranghetista. In questi casi, queste donne che si innamorano di questi uomini, proprio perché dobbiamo anche essere consapevoli di come il potere, di tutti i meccanismi di fascinazione anche del potere, si innamorano di questi uomini, i quali utilizzano questo legame e utilizzano poi questo legame e queste donne, queste ragazze come merce di scambio. Quindi queste donne vengono poi, subiscono violenza sessuale di gruppo da parte di tutti gli altri componenti del branco di cui questi ragazzi si identificano come leader. Quello che emerge da queste storie di violenza atroce e di violenza ripetuta nel tempo sono storie che hanno un arco temporale di 3 anni, quindi queste ragazze hanno subito per 3 anni violenza di questo tipo, subendo tutto ciò che è non solo la violenza fisica, le percosse, la violenza sessuale, ma tutti quegli elementi legati alla violenza simbolica, come dicevamo prima, quindi al mancato riconoscimento anche di questa violenza, a tutto ciò che sono i processi di auto colpevolizzazione, quello che emerge dalle sentenze, dagli atti di questi processi è che queste donne sono rassegnate in quanto hanno paura della vergogna, quindi la minaccia di diffondere la notizia, hanno paura delle ricadute e quindi della minaccia fisica su se stesse e sui componenti della famiglia, ma sono soprattutto rassegnate. Questo è l'elemento, diciamo, più, se vogliamo, anche violento di queste storie, perché appunto parliamo di storie di ragazze che si prendono la colpa e sta succedendo perché sono andata io, sta succedendo perché mi sono innamorata, sta succedendo perché ho ceduto al loro primo incontro. Quindi vedete come in questi contesti tutto ciò che sono elementi legati alla violenza di genere si intersecano con quelle che sono gli elementi proprio della violenza mafiosa. Quindi parliamo di violenza fondativa del potere mafioso, che è spesso silente e spesso taciuta in una sorta di ammaestramento collettivo, soprattutto nelle relazioni generazionali all'interno di questa famiglia, di queste famiglie che si traduce in potere sui corpi, che si interseca, come dicevo, con quest'idea di maschile, di mascolinità egemonica, di femminilità legata ai contesti di 'ndrangheta, i cui corpi, il cui dominio, anzi sui corpi e il dominio sul territorio vanno di pari passo. È un'altra storia che in questo senso ci rappresenta questo concetto, è la storia di un giovane uomo che si chiamava Pino Russo Luzza, e Pino si era innamorato di una donna che invece era legata ed era promessa sposa ad un altro uomo per rafforzare quei legami tra famiglie mafiose, e questo ragazzo viene ucciso, e viene ucciso nella sentenza si legge che il mandante di questo omicidio dice: l'ho fatto perché così capiscono che come non si guardano le nostre donne, non si guardano i nostri territori. Quindi questo elemento che poi insieme a Ludovica Joppolo abbiamo chiamato dignitudine, cioè la necessità di far vedere, di apparire, di essere riconosciuti all'esterno. Cosa sta accadendo in questo momento? Accade che tutto ciò che è diventato percorso di autodeterminazione delle donne e che è diventato accompagnamento a queste giovani donne, si stanno iniziando anche dei percorsi innovativi, perché quello che è necessario fare oggi è trovare nuovi percorsi per accompagnare queste donne, quindi non solo una formazione specifica che ci serve a riconoscere quando le dinamiche di violenza vengono vissute in contesti particolari che rafforzano tutto ciò che sono gli elementi che impediscono l'accesso alla denuncia, ed è necessario oggi ripensare appunto alle soggettività femminili come momento di rottura. E concludo con una riflessione a me molto, molto cara e credo anche alla professoressa Dino, che appunto è uno degli aspetti su cui stiamo lavorando. Cosa possiamo fare appunto? Qualcosa scrisse Renate Siebert nel 1991, qualcosa da conquistare a più livelli, passo per passo la libertà interiore, la coscienza di sé, dell'io sono io, dell'io desidero. Si misura da un lato con la famiglia che stenta ad accettare questo cambiamento nelle soggettività femminili e dall'altra con l'ambito pubblico andando incontro a nuovi tipi di contraddizioni. Contraddizioni che dobbiamo vivere, che dobbiamo rimettere al lavoro, proprio perché quello che ci viene da queste storie che hanno poi avuto nell'accesso alla denuncia, alla valorizzazione dei propri percorsi di autodeterminazione e di libertà, è appunto la necessità di, è un insegnamento che, se vogliamo, ci viene da queste giovani donne che poi scelgono di intraprendere un percorso per se stesse, prima ancora che di denuncia, ma proprio di liberazione, di emancipazione, di autodeterminazione. Ed è questo, secondo me, quello che ancor più emerge da queste storie. Io chiudo con una citazione di Marcuse che insomma accompagna ormai questi studi da tanti anni. Il valore di verità dell'immaginazione non si riferisce soltanto al passato ma anche al futuro. Le forme di libertà e felicità che essa invoca pretendono di liberare la realtà storica. Nel suo rifiuto di accettare come definite le limitazioni che il principio della realtà impone alla libertà e alla felicità, nel suo rifiuto di dimenticare ciò che può essere, sta la funzione critica della fantasia. E penso che le storie di queste donne siano proprio inquadrabili in questa definizione, riproponendo e ripensando appunto a percorsi che possano rimettere al centro parole come libertà e felicità per queste donne, per queste giovani donne.